Buongiorno da Isabella Visetti, in regia Lorenzo Barenco, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco. Terza parte di Mille Voci. Noi vogliamo fare il punto sulla situazione in Iran e in Afghanistan. Negli scorsi mesi ne abbiamo parlato molto, anche per temi simili, diritti delle donne, manifestazioni contro il governo, situazione economica. Chiaramente i rilievi erano diversi, dovuti appunto alla differente contesto sociale e politico. Nel tempo però queste notizie da Iran e Afghanistan si sono rarefatte, soprattutto sui canali di informazioni generalisti, ma i problemi sono rimasti. Allora, con gli occhi di due giornalisti esperti di questi paesi, vogliamo fare proprio il punto sugli ultimi sviluppi. E partiamo dall'Iran e do il benvenuto a Farhan Sabahi. Buongiorno, ben arrivata.
Sì, buongiorno Isabella, buongiorno a tutti.
Collegata via Skype con noi, è giornalista, esperta appunto di Iran, scrittrice di origine iraniana, ricercatrice in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, ha scritto diversi libri dedicati all'Iran. Allora Farhan, mi permetto di darti del tu, sei una voce ricorrente a mille voci e dunque è anche una collega giornalista. Ci scatti una fotografia della situazione attuale e soprattutto le manifestazioni con il motto Donna, Vita, Libertà continuano in un altro modo?
Sì, diciamo che continua la disobbedienza civile, quello è un dato di fatto, quindi ci sono tantissime donne che continuano a girare per Teheran ma anche per le altre città iraniane senza il velo, e questo è proprio un segno di disobbedienza civile, perché le autorità iraniane hanno promesso che le donne che girano senza velo saranno riconosciute, saranno tracciate grazie anche ai sistemi tecnologici di riconoscimento facciale dati dalla Cina, e quindi potrebbero essere a rischio l'accesso al sistema sanitario, l'accesso al sistema educativo. Quindi la disobbedienza civile continua, ma ieri l'Iran ha celebrato, ha ricordato la morte del 34° anniversario dell'Ayatollah Khomeini. La cosa più importante secondo me è, dal punto di vista diplomatico, l'operazione Black Swan che di fatto l'altro ieri ha permesso il ritorno in patria di tre prigionieri politici che erano detenuti nel carcere di Evin. Si tratta di un danese, Thomas Khmej, che era arrivato in Iran a novembre del 2022, quindi in concomitanza con le proteste più accese per la morte di Mahsa Amini, e poi di due iraniani naturalizzati austriaci che sono stati appunto liberati. Sono stati liberati grazie alla mediazione dell'Oman, che ha di fatto questo ruolo importantissimo ormai da decenni, nel senso che quando ci sono dei prigionieri politici in Iran, a ottenerne la liberazione è la diplomazia di questo piccolo paese, di questo paese con non tanti abitanti, ma che appunto ha questo ruolo importantissimo nella mediazione. C'è stato poi settimana scorsa la liberazione di Oliver van der Kassel, che è questo invece 41enne belga che era stato arrestato anche lui con l'accusa di spionaggio, l'accusa più ricorrente, che è stato liberato, scambiato con Assadollah Assadi, un diplomatico iraniano che era stato condannato dal tribunale di Anversa con l'accusa di terrorismo. Quindi insomma qualcosa si muove anche dal punto di vista internazionale, ma continuano le impiccagioni, continua la repressione di regime nei confronti di tutti quei giovani iraniani che continuano a sfidare la Repubblica Islamica dell'Iran. L'operazione, ecco, è stata chiamata Black Swan per ricordare quel giurista inglese che nel XVIII secolo diceva che è meglio che siano liberi 10 colpevoli piuttosto che una persona innocente soffre ingiustamente.
Allora, la repressione continua, il bilancio, ho letto, si stima 13.000 arresti dall'inizio delle proteste nello scorso settembre, molte condanne a morte, diverse quelle eseguite, le impiccagioni ci sono state, alcune anche forse la settimana scorsa se ricordo bene, ma negli scorsi giorni è anche iniziato il processo alle due giornaliste che per prime avevano, giornaliste iraniane, che per prime avevano riportato il caso di Mahsa Amini, la 22enne curda iraniana morta quando era stata arrestata dalla polizia morale con l'accusa, lo sappiamo ormai, di non aver indossato correttamente il velo. Le due giornaliste imprigionate anche loro nella prigione di Evin, che abbiamo imparato a conoscere come essere un carcere davvero tremendo. Cosa ci puoi dire di questa prima udienza? Se ho capito bene, c'è stata una prima udienza.
Sì, è importantissimo il ruolo di queste due giornaliste, perché è stato proprio grazie a loro che il mondo ha conosciuto il caso di Mahsa Amini. Non dimentichiamo che Mahsa Amini è una delle tante ragazze che è stata arrestata ed è morta nelle grinfie della polizia morale. E quindi le autorità della Repubblica Islamica, la magistratura, che è controllata direttamente dal leader supremo, si accaniscono nei confronti di queste giornaliste proprio perché sono state loro a rendere visibile il loro caso. La questione andrà avanti sicuramente per molto tempo, ci sono i riflettori della comunità internazionale che sono accesi su di loro, e credo sia importante proprio continuare a ricordare il loro lavoro, perché il loro lavoro era il lavoro fatto da due reporter iraniane che lavorano per i media iraniani, e poi è stato dato grande risalto al loro lavoro grazie ai social media, grazie ai social network. Ecco, dobbiamo ricordare che nel 2009, quando c'erano state le proteste del Movimento Verde, i social media non erano ancora così diffusi a livello pervasivo in tutto il paese. Soprattutto nel 2009 non erano tutti gli iraniani ad avere a disposizione un telefonino di quelli che possono riprendere le immagini e mandarle in giro. Ecco, in questo è anche importante la decisione da parte delle autorità iraniane di interrompere internet, di fermare internet, di rallentarlo. Quindi in certi casi è molto difficile comunicare con gli iraniani in Iran anche attraverso i VPN, questo non è possibile, e quindi si cerca di scavalcare l'ostacolo. A me è capitato recentemente di parlare con una nota regista iraniana, e quello che funziona pare siano in realtà i messaggi, e l'ho provato sulla mia pelle, insomma, con i messaggi, quelli dell'iPhone. Gli iPhone sono dei telefoni americani, non dovrebbero esserci in Iran, ma grazie al contrabbando anche questi ci sono. Ecco, paradossalmente pare che i messaggi, gli iMessage, non siano controllati dalle autorità, a differenza invece dei WhatsApp. Non si riesce a fare FaceTime, non si riesce a parlare direttamente guardandosi in faccia o ascoltandosi, ma si possono mandare dei messaggi, anche dei messaggi vocali, riuscendo così a sfuggire alla censura.
Allora, anche avere notizie per i giornalisti occidentali interessati al paese, e anche per i giornalisti iraniani per raccontare quello che accade, è complicato.
È complicato, ma qualcosa sta cambiando. In questi giorni c'è a Teheran la collega Lucia Goracci del TG3, che sta facendo un ottimo lavoro, è andata con la sua interprete Antonia Shorakà, che è italo-iraniana, ad arrampicare sulle montagne a nord di Teheran, e ha fatto un bel reportage sulla televisione italiana raccontando proprio di queste ragazze che arrampicano come arrampicherebbero in Svizzera oppure sulle Alpi, quindi anche dal punto di vista dell'abbigliamento. E poi appunto ha testimoniato meglio di chiunque altro che a Teheran ci sono tantissime donne che vanno in giro senza velo. Lei ovviamente, essendo lì per lavoro, il velo lo deve mettere, e prossimamente vorrebbe andare anche a Yazd, a Shiraz, a Isfahan, proprio per vedere, per sentire il polso della situazione al di fuori della capitale, perché ricordiamo che i quartieri alti della capitale Teheran, dove vive una certa borghesia, non rappresentano tutto l'Iran. L'Iran ha tante anime diverse, è un paese che ha 86 milioni di abitanti, è un paese diviso, polarizzato, ed è importantissimo, questo lo sottolineava un paio di giorni fa Turaj Tabaki, che è uno dei massimi studiosi dei movimenti di sinistra in Iran, l'ho incontrato ad Amsterdam. Ecco, lui ricordava la dimensione di classe, non dobbiamo dimenticare la dimensione di classe, perché è quella che può servirci proprio a decifrare un paese frammentato, dove c'è chi protesta, ma c'è anche chi paradossalmente, per noi osservatori esterni, sostiene il regime. Perché? Perché ne ha un interesse, perché quello che c'è fuori fa paura, perché comunque L'Iran ha paura di quello che è successo all'Afghanistan, di quello che è successo all'Iraq, ed è un paese meno islamico di quanto possiamo pensare, ma è un paese dove c'è un nazionalismo sfrenato.
Sì, tu hai citato la collega Lucia Goracci, lei in un suo servizio ha usato questa immagine. In Iran la rivoluzione è un fremito, le manifestazioni, il dissenso è un fremito, dicendo che magari non è così plateale e visibile come in passato, negli scorsi mesi, però questa corrente c'è, ecco, e lei è andata a individuarla, i suoi servizi in effetti sono molto, molto belli. Allora, tu hai parlato di una parte della popolazione che o di alcune classi sociali che sostengono il regime, quando abbiamo parlato anche qui a Mille Voci delle prime manifestazioni, delle prime proteste, si diceva è però un movimento di protesta, di opposizione che non può essere un'alternativa all'attuale regime perché non c'è un'opposizione politica che lo può interpretare, lo può prendere il testimone da questa protesta di piazza. È ancora così? Cioè le proteste non hanno un sostegno da un'opposizione?
Diciamo che l'opposizione c'è, ma non è organizzata, nel senso che in questi 44 anni di Repubblica Islamica l'opposizione all'estero non è riuscita a proporre un programma politico coerente, non è riuscita a organizzarsi, ha tante anime diverse, ci sono da una parte i monarchici rappresentati dal figlio dell'ultimo Shah che vive negli Stati Uniti, c'è Mahsalin Nejad che è una giornalista attivista che in questi anni ha portato avanti il movimento My Salty Freedom per combattere l'obbligo del velo, e poi ci sono Esmaelion e tanti altri, tra cui anche i Mojahedin del Popolo. Ecco, i Mojahedin del Popolo portano avanti da decenni la lotta armata contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Ahmed Esmaelion è il portavoce delle famiglie delle vittime di quel volo delle linee aeree ucraine che era stato abbattuto dai Pasdaran 2 anni e mezzo fa. Hanno costituito insieme la carta di Mahsa, ma a distanza di poche settimane lo stesso Esmaelion ha lasciato questa carta di Mahsa, ha lasciato questo gruppo di lavoro. Quindi si tratta di un'opposizione frammentata. Anche per quanto riguarda l'opposizione iraniana qua in Italia, io noto che ci sono parecchi, lasciatemi definire, battibecchi, ma anche cose più pesanti come liste che sono state pubblicate su Facebook di giornaliste e giornalisti che fanno un'attività importante di informazione sull'Iran e che invece sono stati messi da pseudoattivisti nell'elenco di coloro che supporterebbero, sosterrebbero il regime della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi un'opposizione faziosa, a me è capitato sia in John Cabot, l'università americana di Roma il 4 aprile, sia esattamente un mese fa all'Università Sapienza di Roma, dove c'è stato organizzato un master in diritti umani da parte dell'UNICEF, che ci fossero dei giovani iraniani che anziché portare il loro contributo, dare la loro voce a quello che stava succedendo, hanno iniziato ad attaccare i relatori, accusandoli pure di essere dei portavoce della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi una situazione molto, molto difficile, molto complessa, anche con minacce di morte nei confronti di giornalisti che sono invece attivi sul fronte dei diritti umani. Quindi una situazione direi complessa, come la situazione complessa all'interno dell'Iran, dove purtroppo le vittime, come ricordato, sono centinaia, continuano le impiccagioni e continuano soprattutto anche gli arresti di attivisti, di persone che hanno doppia cittadinanza, che poi vengono scambiati da parte della Repubblica Islamica dell'Iran con iraniani diplomatici, come nel caso di Assadollah Assadi, che appunto aveva portato degli esplosivi in Europa, li stava consegnando a due iraniani che avrebbero dovuto utilizzarli poi in un incontro del MEC, dei Mujahideen del Popolo, che era previsto a Parigi. Quindi una situazione complessa, dove gli attivisti continuano a chiedere, per esempio gli attivisti in Europa, ma non solo, anche gli attivisti in Iran, di mettere i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, nella lista nera, nella lista dei terroristi, ma ovviamente questo è molto complesso per l'Unione Europea e anche per i singoli paesi che appartengono all'Unione Europea, perché ci sarebbero senz'altro delle ripercussioni da parte delle autorità iraniane. Non dimentichiamo che i militari europei, i militari anche italiani, francesi, sono impiegati in varie zone del Medio Oriente, quindi potrebbero rischiare di essere a loro volta definiti parte di un'organizzazione terroristica. Quindi ci sono delle richieste che vengono avanzate da parte degli attivisti, che però non possono essere accettate proprio dal punto di vista politico, diplomatico e militare da parte dell'Unione Europea. Quella stessa Unione Europea che in questi anni ha commesso, dobbiamo ammettere, una serie di errori nei confronti dell'Iran, perché quando a maggio del 2018 il presidente americano Donald Trump si era ritirato in modo unilaterale dall'accordo nucleare, dal JCPOA, quello firmato nel luglio del 2015, ecco, l'Unione Europea non è riuscita a stare dentro quell'accordo, accordo che l'Iran rispettava, perché così dicevano i vari report dell'AIEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ecco, se l'Europa fosse riuscita a stare dentro quell'accordo nucleare, oggi molto probabilmente l'Unione Europea potrebbe avere un po' più voce nei confronti della Repubblica Islamica. Invece, di fatto, l'Unione Europea, l'Occidente tutto, ha gettato l'Iran nelle braccia della Russia e della Cina. A metà marzo la Cina è riuscita a mediare tra Arabia Saudita e Iran, che sono acerrimi nemici anche dal punto di vista religioso teologico, e l'Arabia Saudita si è detta disponibile anche a investire in Iran, a fare quegli investimenti in Iran che l'Unione Europea oggi non può più fare proprio a causa delle sanzioni secondarie statunitensi. Ecco, la Cina ha mediato tra Riyadh e Teheran per un motivo molto semplice: la Cina sta facendo investimenti in infrastrutture in Medio Oriente, e per utilizzare poi queste infrastrutture è indispensabile che ci sia pace in Medio Oriente. Non ci si può più permettere un Iran attraversato da una guerra civile come la Siria, come l'Iraq, come l'Afghanistan, e anche i sauditi hanno tutto l'interesse oggi, molto più che 9 mesi fa, ad avere un Iran in pace, e alla fine anche per i sauditi la Repubblica Islamica è un'opzione migliore rispetto a una Repubblica Islamica dove le donne potrebbero avere veri diritti dal punto di vista appunto giuridico, e potrebbe scatenarsi un effetto domino nel resto della regione, perché i paesi e le donne di questi paesi, di queste monarchie sunnite del Golfo, potrebbero reclamare quegli stessi diritti. Ma soprattutto anche all'Arabia Saudita non fa comodo avere un Iran attraversato da una guerra civile. Servono infrastrutture, il business deve andare avanti, e per far andare avanti gli affari in una regione che conta sempre di più dal punto di vista anche finanziario, beh, ci vuole la pace. Della pace che viene mediata oggi dalla Cina e che è voluta anche dal GCC, cioè dal Consiglio di Cooperazione del Golfo, il cui summit, il cui vertice sarà prossimamente a Pechino. Questo ci dà proprio l'idea dell'importanza della Cina in un vuoto lasciato dagli americani nella regione, un vuoto sul campo, un vuoto effettivo, laddove appunto la Cina invece è molto presente dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche dello sfruttamento delle risorse, perché il petrolio iraniano è sotto embargo americano internazionale, e a comprare il petrolio iraniano sono i cinesi, lo comprano a basso costo. Ma i cinesi a Teheran non piacciono, anche perché i cinesi arrivano e portano via le risorse minerarie del paese. La terra iraniana è ricca di minerali anche rari, e credo che il cinema, e qui chiudo questo mio intervento con un film che vi consiglio di vedere, si chiama Tales, di Rakhshan Bani Ettemad, che è la decana del cinema persiano al femminile. In questo film si vede una donna anziana e un gruppo di ragazzi vanno a scioperare, e non è facile scioperare a Teheran, ve lo assicuro, e scioperano perché i cinesi hanno comprato la loro fabbrica e poi li hanno licenziati tutti, perché portano i loro operai, gli operai cinesi, in Iran. Ecco, Rakhshan Bani Ettemad sarà insignita di un premio, del premio Masi a Verona, il prossimo 28 ottobre. Credo che il cinema iraniano sia una bella chiave di lettura per decifrare anche quello che succede. Banieh Temad è stata tra quelle che hanno manifestato, in realtà sui social network, con un video esprimendo proprio il dissenso nei confronti della Repubblica Islamica, e per vendetta, per ripicca, le autorità poi hanno arrestato sua figlia, poi l'hanno liberata, però insomma le intimidazioni continuano anche a livello di artisti. Tu ricordavi Evin, Evin viene chiamata l'università Evin, diciamo che buona parte della società civile oggi in questo carcere a nord di Teheran, un carcere che in realtà fu costruito per volere dell'ultimo sovrano e fu utilizzato anche abbondantemente negli anni 70.
Farhan, allora ti ringrazio del consiglio del cinematografico. Ci ripeti il titolo del film?
Tales, che vuol dire racconti in inglese, sì. È scritto Tales, e l'autrice, la regista è Rakhshan Banieh Temad, una signora di 69 anni, molto nota in Iran, e l'idea è di portare una rassegna dei suoi film in Italia. Sarebbe bello, visto che insomma Lugano non è lontano da Verona, riuscire a organizzare qualcosa anche in concomitanza con voi. Il problema è vedere se Rakhshan Banieh Temad riuscirà a lasciare il paese, perché quello che succede molto spesso è che se tu dici delle cose molto esplicite sui social media, i giornali stranieri, magari non ti succede niente mentre sei in Iran, però vieni poi arrestata quando cerchi di lasciare il paese.
Ti ringrazio anche per l'ultima fotografia in campo geopolitico. Capiamo che è importante anche seguire le vicende dell'Iran in un quadro più grande. Ti ringrazio di essere stata a Mille Voci, ricordo, giornalista e scrittrice italo-iraniana, ricercatrice in storia contemporanea all'Università dell'Insubria. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a te per questo invito a Mille Voci.
E allora giriamo pagina, ma rimaniamo, diciamo, nella regione, perché ora vogliamo puntare i nostri occhi sull'Afghanistan, e lo facciamo con il collega Giuliano Battistone. Buongiorno.
Buongiorno ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, e buongiorno a te.
Allora, giornalista, ricercatore freelance, esperto di Afghanistan, direttore di Lettera 22, associazione indipendente di giornalisti, regolarmente scrive sul Manifesto e anche su Lettera 22, aggiornando sull'Afghanistan. Allora, Farhan Sabahi ci parlava della Cina che nell'area è sempre più importante, e anche in Afghanistan gioca un ruolo.
Beh, gioca un ruolo cruciale intanto per via di prossimità geografica, perché c'è un pezzetto di territorio afghano che confina appunto con il territorio cinese. In questi anni Pechino ha mal sopportato la presenza degli eserciti della NATO, e in particolare quello degli Stati Uniti, con i quali appunto c'è una competizione a livello globale per l'egemonia, e nel momento in cui nell'agosto del 2021 i talebani sono tornati al potere e le truppe straniere sono state ritirate, diciamo, ha in qualche modo ulteriormente rafforzato il proprio ruolo, che è di sponda diplomatica per le autorità di fatti, i talebani, il cui governo, che loro chiamano Emirato Islamico, non è riconosciuto da alcun governo al mondo, e allo stesso tempo di partner commerciale, anche se Pechino, oltre a offrire queste due sponde, appunto diplomatica e commerciale, ha anche molte preoccupazioni, perché sul territorio afghano sono presenti alcune centinaia, difficile quantificare, qualcuno dice un migliaio di militanti jihadisti, che fanno capo a un gruppo che è antagonista sia dei talebani al governo in Afghanistan, sia della Cina e di tutte le capitali regionali, ovvero la cosiddetta provincia del Khorasan, la branca locale dello Stato Islamico. Per cui Pechino guarda con particolare attenzione e preoccupazione il territorio afghano, perché vuole che il nuovo governo dei talebani contenga la spinta dei jihadisti, che sono un tipo di jihadisti che hanno messo nella propria propaganda, nella propria campagna di reclutamento, anche l'obiettivo cinese. Ritengono che sia un governo che discrimina i musulmani in Cina, in particolare quelli del Xinjiang, il territorio appunto a maggioranza musulmana, e quindi Pechino gioca un ruolo sempre più essenziale anche in Afghanistan.
Poi non sono mancate le tensioni tra Iran e Afghanistan. In una piccola località di frontiera nell'Iran orientale, proprio a pochi passi dall'Afghanistan, c'è stato un violento scontro tra alcuni talebani e guardie di frontiera iraniane. Abbiamo scoperto che è una questione di accesso alle risorse idriche, un corso di un fiume che è stato deviato dai talebani, dunque l'acqua, la crisi climatica anche gioca un ruolo nelle tensioni, ma anche le questioni dei profughi. Molti rifugiati afghani sono andati in Iran dopo l'agosto del 2021, quando appunto la coalizione occidentale si è ritirata dall'Afghanistan.
Quella è un'area particolarmente delicata, proprio perché è un'area di confini molto porosi, vengono attraversati da traffici di droga, da rotte migratorie irregolari, e poi c'è una questione che diventerà sempre più cruciale, che è quello dell'uso e la gestione delle riserve idriche tra Iran e Afghanistan, ma anche tra Iran, Afghanistan e Pakistan. Diciamo una questione che si è riaccesa appunto il 27 maggio, quando nel distretto di Kang, nella provincia sud-occidentale di Nimruz, in Afghanistan, appunto ci sono stati degli scontri tra i soldati dei due rispettivi paesi, anche con alcuni morti, ma è una questione che va avanti da molto tempo, proprio perché da una parte in Afghanistan, quella è un'area, una sorta di bacino agricolo, in particolare la provincia adiacente a quella di Nimruz, che è la provincia dell'Helmand, e poi la provincia al nord, che è quella di Farah, mentre sul lato iraniano la provincia del Sistan-Belucistan è una provincia particolarmente depressa dal punto di vista economico. La cosiddetta guerra dell'acqua va avanti da molto tempo e poi si è riaccesa già nel 2017, quando l'allora presidente iraniano Rouhani aveva messo in guardia l'allora governo di Kabul, che era retto da Ashraf Ghani, dal costruire nuove dighe, dicendo esplicitamente: le vostre dighe mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa della nostra popolazione. Poi le cose erano un po', si erano ricomposte. Adesso, più di recente, invece, è stato il nuovo presidente iraniano Raisi a dire a metà maggio: attenzione talebani, autorità afghane, non continuate con questa gestione imparziale delle acque che dovrebbero arrivare anche in Iran secondo un accordo del 1973. Invece pochi giorni dopo i talebani afghani hanno inaugurato un'altra diga nella provincia di Farah. È una questione molto molto delicata e si mischiano due tendenze: una è quella di alzare la voce, mostrare anche in chiave interna, sia Kabul che Teheran, per le rispettive popolazioni, il fatto di mantenere la sovranità, di rivendicare ciò che è proprio; dall'altra però anche in queste ore stanno dialogando, ci sono inviti da parte di Teheran ad addestrare ulteriormente i soldati afghani di frontiera, che non sono particolarmente addestrati, ma è una questione che, per essere risolta veramente, ha bisogno di un terzo attore, che ancora non è chiaro quale possa essere, e di fronte a due paesi che vivono una profondissima crisi ecologica, questa questione tornerà a essere nelle prime pagine dei giornali, insieme a quella delle tratte migratorie, perché diciamo, se Kabul, quindi i talebani, hanno una leva di condizionamento verso Teheran, perché possono aprire o meno i rubinetti, per così dire, delle dighe sul fiume Helmand e su altri fiumi che scendono giù verso l'Iran, così Teheran può chiudere o meno, adottare politiche più o meno selettive e respingimenti di tutti quegli afghani che ancora cercano lavoro e opportunità, oppure cercano sicurezza in Iran. Per cui entrambe le capitali hanno una leva di negoziazione diplomatica verso l'altra capitale.
Allora, dopo sulla questione dei rifugiati, i rifugiati afghani, torniamo perché il tuo ultimo articolo parla senza peli sulla lingua di sconcertante negligenza da parte dell'Unione Europea, ma io voglio ora andare sulla situazione del paese. L'avevamo già raccontato qui a mille voci, difficilissima situazione economica, difficilissima situazione per le donne, ormai cancellate dallo spazio pubblico, senza quasi diritti, dopo i 12 anni di età non possono proseguire gli studi, limitate le loro possibilità di lavorare e anche di spostarsi. Qualcuno aveva parlato di apartheid di genere. Parallelamente, questa grave crisi umanitaria, si dice che 6 milioni di persone sono a un passo dalla carestia. Allora, fine aprile c'è stata la conferenza di Doha in Qatar, dove l'ONU ha cercato di mettere sul tavolo diversi problemi, come sciogliere diversi nodi, un nulla di fatto però.
Beh, quella è stata una conferenza importante, ma che ha mostrato anche tutti i limiti sia delle Nazioni Unite sia della prassi diplomatica attraverso la quale l'Afghanistan dovrebbe rimanere nell'attenzione delle capitali regionali ed euroatlantiche. E, è stata presieduta dal segretario generale dell'ONU Guterres, che è alla presenza di circa 20 inviati speciali per l'Afghanistan di tutto il mondo e di alcune organizzazioni internazionali, e Guterres ha cercato di dire qui manca un approccio comune verso il governo dei talebani, proprio perché è un governo non riconosciuto e che però aspira a riconoscimento, e proprio perché ciascun governo ha difficoltà a capire come interloquire, che cosa fare, quali siano i limiti oltre i quali non può andare nel dialogare con un gruppo di potere che esercita questo potere in modo monopolistico, appunto i talebani, che da quando sono tornati al potere hanno preso il controllo dell'apparato statale, del governo, dei ministeri, e che non hanno dato alcuna concessione a nessuno dei gruppi politici diversi da loro, e in più attuano in modo sistematico queste politiche discriminatorie verso le donne, che sono state definite dallo stesso Guterres apartheid di genere, per le quali è stato chiesto da un rapporteur delle Nazioni Unite sui diritti umani, è stato chiesto alla Corte Penale Internazionale di verificare se non sia in corso un crimine di persecuzione di genere. Per cui la comunità diplomatica internazionale si trova di fronte a un governo fatto di il cui orientamento principale, anche se non è condiviso da tutti, è questo: di forte discriminazione verso le donne, e però necessità dall'altro lato di interloquire, di capire come affrontare questo nodo di diritti e allo stesso tempo come affrontare il nodo altrettanto fondamentale di un paese in cui 6 milioni di persone, come anticipavi, sono a un passo dalla carestia, in cui il 97% della popolazione è sotto la soglia di povertà, in cui due terzi della popolazione, quindi circa 28 milioni di afghani, hanno bisogno di assistenza umanitaria, in cui però le autorità di fatto negano per esempio alle donne di lavorare per le organizzazioni internazionali, di lavorare in quasi tutti i settori. Quindi Guterres ha chiesto che cosa dobbiamo fare, facciamo una strategia comune, un approccio che sia univoco e che ci permetta di condizionare le politiche dei talebani. Allo stesso tempo però quella conferenza ha dimostrato anche appunto l'incapacità della stessa ONU, che chiede un approccio comune, di averlo, perché Guterres ha dovuto ribadire, mettere nero su bianco, scandire bene il fatto che l'ONU non vuole riconoscere il governo dei talebani, perché pochi giorni prima di questa conferenza la sua vice aveva fatto intuire che le Nazioni Unite erano possibiliste rispetto alla possibilità di ingaggiare i talebani, facendo leva anche sul loro desiderio di riconoscimento, e questo ha scatenato un putiferio. Quindi c'è uno stallo politico-diplomatico, c'è una situazione umanitaria gravissima e c'è un appello dell'ONU, o meglio un piano di risposta umanitaria, quello che fa riferimento all'anno in corso, al 2023, per il quale le Nazioni Unite chiedono 4,6 miliardi di dollari, il più ingente piano umanitario al mondo, ma la risposta della comunità internazionale, proprio perché molte capitali hanno in qualche modo già dimenticato il dossier afghano che si considera chiuso, la risposta è molto bassa, perché a inizio maggio soltanto il 6,4% di quella cifra era stato trasferito, era stato donato dai paesi che contribuiscono a questo piano di risposta, per cui c'è scarsa volontà politica.
Disinteresse e disimpegno a livello della comunità internazionale. Allora, questo voto unanime, sempre a fine aprile, da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di revocare rapidamente le dure restrizioni nei confronti delle donne e delle ragazze, voto unanime anche di Stati Uniti, Russia e Cina, non vale nulla, diciamo, sul piano di un maggiore impegno da parte della comunità internazionale. E anche la leva del riconoscimento, ricordo che qui avevamo dibattuto che ci poteva essere la leva del riconoscimento a cui aspirano i talebani e anche la leva di avere lo sblocco di fondi che sono appunto bloccati, fondi anche della Banca Mondiale, non hanno presa sul regime talebano.
Per ora sembra che non abbiano presa, anche perché vista da Kabul, quindi dall'autorità afghana e talebana, c'è un'ostinazione e un'ostilità di fondo da parte in particolare dei governi occidentali. La prospettiva di Kabul è che le politiche che vengono adottate all'interno del paese sono esclusiva dell'autorità del paese, quindi su quello nessuno ha il diritto di sindacare. C'è stato un incontro il 12 maggio che può essere letto in modi diversi. Per la prima volta il leader supremo dei talebani, Aibatullah Akhundzada, un vecchio religioso che è riuscito a traghettare il movimento dal rischio di implosione fino alla conquista del potere e che risiede a Kandahar, nel sud del paese, vecchia roccaforte dei talebani, ha incontrato per la prima volta un diplomatico straniero, un politico straniero, il primo ministro e il ministro degli esteri del Qatar. E quindi qualcuno ha voluto leggere questo primo incontro in assoluto da parte del leader supremo, che è quasi inaccessibile, ed è inaccessibile anche ai ministri, ad alcuni ministri afghani, come un segnale che l'Emirato vuole in qualche modo uscire dall'isolamento in cui si è cacciato con le sue stesse mani. Ma non è detto che questo incontro porti a nulla di buono, e per ora gli osservatori più smaliziati sanno che le cose vanno giudicate in base ai fatti, e per ora rimangono in piedi tutte le politiche discriminatorie verso le donne, e questo non fa sperare nulla di buono.
Abbiamo ancora una piccola manciata di minuti, Giuliano. Le crepe nel potere dei talebani. Ricordo che anche questo si era parlato di qui che c'erano magari persone o movimenti o diciamo chi era al potere in alcune regioni magari più possibilista, meno rigido. Poi vabbè, la provincia di Kandahar invece è quella più radicale.
Sì, ci sono crepe, ci sono anche differenze di vedute su quale sia la rotta che l'Emirato dovrebbe intraprendere. C'è un ministro degli esteri, Amir Khan Muttaqi, che si dà molto da fare nell'incontrare i rappresentanti dell'ONU e di altri paesi per dire: noi siamo pronti al dialogo, pronti a rivedere alcune politiche, a condizione però che anche gli stranieri riconoscano il nostro lavoro. Però finora queste crepe, che anche in passato sono state individuate dagli analisti dicendo i talebani sono quasi al collasso, sono troppo divisi, non arriveranno mai al potere, per ora queste crepe non hanno ancora intaccato la solidità della loro presa del potere. Per ora tutte le politiche, in particolare quelle che riguardano i diritti della popolazione, sembrano dettate appunto dalla leadership di Kandahar, anche se ci sono state una cosa piuttosto inedita. Nei mesi scorsi alcuni ministri che hanno fatto cenno al fatto che hanno criticato il monopolio del potere e hanno ricordato alla stessa leadership dei talebani che un potere che viene conservato e consolidato attraverso il monopolio, attraverso una presa così ferrea, non può durare troppo a lungo.
In conclusione, Giuliano, in questo disinteresse e disimpegno generale c'è anche la questione dei profughi. Tu hai parlato di sconcertante negligenza dell'Unione Europea, che a quasi 2 anni dalla presa del potere dei talebani non ha mantenuto i suoi impegni per il reinsediamento dei profughi. Le cifre sono agghiaccianti, sono stati ricollocati un numero bassissimo di afghani.
Sì, quel giudizio, questa sconcertante negligenza, diciamo, riporto la sintesi di un rapporto dell'International Rescue Committee, che ha redatto appunto un rapporto in cui valuta le politiche adottate dall'Unione Europea e paragonandole alle promesse di reinsediamento e di costruzione di vie, cioè canali sicuri verso l'Europa. Ed è un rapporto molto, molto duro e molto preciso, perché se in un anno, diciamo, i bisogni di reinsediamento dei rifugiati afghani nella regione, quindi nei paesi confinanti, sono triplicati quasi, quindi da 96.000 persone nel 2022 si è passata a 273.000 nel 2023, ecco, su 273.000 rifugiati afghani che hanno avuto quindi accoglienza nei paesi confinanti e che hanno diritto a essere reinsediati altrove, l'Unione Europea ha accolto soltanto 271 afghani, quindi lo 0,% del totale. Ora, è vero poi che ci sono altri canali attraverso i quali alcuni governi europei hanno accolto rifugiati afghani, ma il punto che viene sottolineato nel rapporto dell'International Rescue Committee è che è troppo poco in base alle esigenze della popolazione a rischio afghana ed è troppo poco in base alla possibilità dell'Unione Europea.
Grazie Giuliano Battistone, ricordo giornalista, ricercatore freelance, direttore di Lettera 22. Per queste precisazioni torneremo a parlare di Afghanistan. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Molte grazie.
E da parte mia, Isabella Visetti, una buona giornata.